Cari fratelli e care sorelle, che dire, sono onorato di essere questa mattina qui assieme a voi per celebrare il culto al Signore in questa occasione speciale del culto di Santa Cena. Colgo l'occasione per ringraziarvi per tutte le preghiere che in questi anni avete levato per me e vi chiedo di continuare a farlo affinché possa sempre meglio servire il mio Signore è sempre meglio fare del bene a chi mi sta accanto. Però non mi perdo in altre parole e ci rivolgiamo subito alla parola di Dio e vi invito ad aprire le vostre Bibbie nell'Evangelo secondo Luca al capitolo 5. L'Evangelo secondo Luca al capitolo 5 dal verso 1 fino al verso 11. Ora avvenne che essendogli la moltitudine addosso per udir la parola di Dio, e stando egli in piedi sulla riva del lago di Gennaseret, vide due barche ferme a riva, delle quali erano smontati i pescatori e lavavano le reti. E montata su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un po' da terra e poi, sedutosi sulla barca, ammaestrava le folle. E com'ebbe finito di parlare, disse a Simone, «Prendi il largo e calate le reti per pescare». E Simone rispondendo disse, «Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però alla tua parola calerò le reti». E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano, e fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. E quelli vennero e riempirono ambedue le barche, talché affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo, «Signore, dipartiti da me, perché io sono un uomo peccatore». Poiché spavento aveva preso lui e tutti quelli che erano con lui, per la presa dei pesci che avevano fatta. E così pure Giacomo e Giovanni, figliuoli di Zebedeo, che erano amici di soci di Simone. E Gesù disse a Simone, «Non temere, perché da ora innanzi sarai pescator d'uomini». Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Fin qui la lettura della parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, in questo capitolo noi vediamo il dinamismo di Cristo, o meglio, il dinamismo del nostro rapporto con Cristo. Voi mi direte, ma che cosa vuoi dire con questa espressione? Voglio dire che il nostro rapporto con Cristo non è qualcosa di statico, ma è qualcosa di vivo, qualcosa che si muove. Infatti Cristo non sta fermo, non è una figura passiva che rimane imprigionata nelle pagine dei Vangeli o nei libri di teologia, nel catechismo, aspettando che siamo noi a scorgerlo, a comprenderlo, ma è Lui stesso che viene a noi col Suo Spirito, si fa conoscere e si fa comprendere. E come ho detto, in queste pagine noi vediamo Cristo in movimento, Cristo in azione, Cristo che va in cerca dei Suoi primi discepoli. E quello che il nostro Signore faceva 2000 anni fa in Palestina, continua a farlo anche oggi, 2000 anni dopo. Lo fa ovviamente in maniera diversa, come abbiamo letto poco fa nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, oggi noi non conosciamo più Cristo secondo la carne. Cristo è presente a noi col suo Spirito e ci parla attraverso la sua parola. Dunque Cristo si fa conoscere attraverso la parola scritta che noi possiamo leggere individualmente nelle nostre case, la parola che noi ascoltiamo predicata in chiesa la domenica mattina. E dunque, fratelli, ancora oggi il nostro Signore attraverso la sua parola, l'azione della sua parola e del suo Spirito congiunti, viene incontro a noi, ci chiama alla fede. La conversione, la chiamata alla fede, è il frutto di questa venuta di Cristo a noi, di questa visita di Cristo. ed anche la nostra crescita, il nostro progresso nella grazia, nella sua conoscenza, nella nostra santificazione è il frutto delle sue ripetute visite, cioè in quei momenti in cui la sua presenza santa e benigna viene avvertita dall'anima nostra in maniera del tutto particolare. Infatti, quando dico che Cristo viene e ci visita, non voglio dire che ci sono momenti in cui Cristo non è con noi. Cristo è sempre presente col credente, però la percezione della sua presenza varia. Come lo Spirito di Dio è presente sempre con la Chiesa, però ci sono momenti in cui la sua azione si fa più potente, più viva, e sono quei momenti che noi chiamiamo i risvegli. E così avviene anche nella nostra vita individuale, nel nostro rapporto col Salvatore. E il testo che si pone davanti a noi, l'incontro fra Cristo e Pietro, si pone davanti a noi con l'autorità della parola di Dio. E ci aiuta questo testo a provare la genuinità della nostra esperienza con Cristo, della nostra esperienza di conversione e della nostra esperienza di santificazione, di crescita nella grazia. Infatti in questo incontro sono elencate, vediamo alcune componenti, alcuni elementi che non possono mai mancare in nessuna genuina esperienza cristiana. E su queste componenti, fratelli, questa mattina vogliamo brevemente riflettere. E nel considerarli voglio prima di tutto attirare la vostra attenzione sulla crescente autorità che Cristo esercita su Pietro, successivamente sulla rivelazione di Cristo a Pietro, che è anche rivelazione del peccato di Pietro, ed infine sulla missione in cui Cristo assume Pietro. Ma partendo dal primo punto vogliamo vedere la crescente presa ed autorità che il nostro Signore esercita su Pietro. L'episodio che abbiamo visto narrato in questo capitolo non è il primo incontro che c'è stato fra Cristo e Pietro. Il primo incontro c'è stato, lo vediamo narrato nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, dove il fratello di Pietro, Andrea, che era un discepolo del Battista, una volta scoperto Cristo, una volta che Giovanni Battista lo annuncia come il Messia che loro stavano attendendo, ecco che prende Pietro e lo introduce a Cristo. Dunque già c'era una conoscenza, anche se una conoscenza, diremmo noi, superficiale. E questo ci serve a comprendere che Pietro, Cristo in questo caso, non si presenta a Pietro come un perfetto sconosciuto. Perché se Cristo si fosse presentato a Pietro come un perfetto sconosciuto, dubito che Cristo sarebbe stato disposto a concedergli la sua barca come pulpito per poter parlare alle folle che si erano accalcate lungo la spiaggia. Però vediamo che Cristo gli concede l'uso della barca come pulpito, Cristo vi monta su, predica. E il nostro testo in questo caso non dice nulla, non è esplicito, però qualcosa avviene mentre Cristo predica. E questo lo vediamo noi, che questo qualcosa che avviene durante la predicazione di Cristo, questo qualcosa che avviene in Pietro, dalla risposta che Pietro darà successivamente a Gesù. Infatti, dopo aver utilizzato la barca come pulpito, Cristo fa ancora un'altra richiesta a Pietro, una richiesta strana. Dopo una notte di pesca infruttuosa, gli dice: andate e calate le reti, tentate nuovamente di giorno, fate ancora un tentativo di pesca. E la risposta che Cristo dà a Pietro è: maestro, alla tua parola io calerò le reti. Dunque vediamo che mentre Cristo predicava, Pietro ascoltava la parola di Cristo e si rendeva conto che non era la parola di un uomo qualsiasi. Dunque vediamo che questa parola su Pietro comincia a fare presa. E vediamo il pescatore esperto che obbedisce al falegname di Nazareth. E questo episodio, questa prima parte di questo episodio ci mostra, ci fa vedere qual è un modo in cui Cristo di solito opera. Cioè, egli si rivela gradualmente, piano piano. Infatti vediamo in questo caso come si è fatto conoscere da Pietro. Se in questa occasione io credo avessimo chiesto a Pietro chi era Cristo, io credo che lui ci avrebbe risposto: è un grande maestro, è un grande rabbino, il più grande che c'è stato finora. Ho obbedito anche a questo suo strano ordine di continuare a pescare di giorno. Però se poi noi continuiamo a seguire la storia di Pietro come c'è narrata nelle scritture, lo vediamo lungo la via di Cesarea di Filippi confessare Cristo come il Messia e successivamente lo vediamo darci una definizione della natura e dell'opera di Cristo quando lo presenterà ai cristiani dell'Asia Minore come l'agnello che era stato preordinato da Dio prima della fondazione del mondo. Dunque ci parla dell'opera sostitutiva, espiatoria di Cristo che avrebbe compiuto sulla croce. E vediamo che questa non è stata la prima volta in cui Cristo si è manifestato a Pietro e non sarà neanche l'ultima volta in cui Cristo si manifesterà a Pietro. E questa cura di Cristo nei confronti di Pietro non cesserà neanche con la resurrezione. Non cesserà neanche con la resurrezione, lo vediamo in Giovanni al capitolo 21, quando Pietro era confuso e deluso dopo l'avvenuta resurrezione di Gesù e quasi quasi aveva deciso di tornarsene al suo mestiere secolare. Io torno a pescare. Cristo va, lo cerca, lo riabilita, gli chiede tre volte: Pietro, tu mi ami? E lo invia di nuovo al servizio. E non solo questo caso dopo la resurrezione e prima dell'ascensione, ma anche dopo l'ascensione continuerà a curare, a guidare, a formare Pietro. Ricordate il caso del battesimo di Cornelio, del centurione romano. In questo caso Cristo impone a Pietro di superare il suo pregiudizio nei confronti dei non israeliti. Pietro ha quella visione di Cristo e Cristo non gli dice semplicemente: Pietro, ammazza e mangia, ma gli dice qualcosa di molto più importante: Pietro, non fare tu impuro quello che io ho fatto puro, perciò vai e annuncia l'Evangelo in casa di Cornelio. E questo ci mostra come colui che ha cominciato un'opera buona in Pietro l'ha portata a compimento e dona speranza anche a noi, perché vediamo come colui, se guardiamo indietro agli anni passati, come colui che ha iniziato in noi un'opera buona la sta portando a compimento. E per riassumere questo primo punto, vediamo Cristo che si rivela gradualmente a Pietro, piano piano. Gradualmente esercita autorità su Pietro. E Pietro, dal canto suo, ubbidisce sempre di più al Signore Gesù. E quello su cui voglio farvi riflettere è questo, che la nostra ubbidienza è un riflesso della conoscenza che noi abbiamo di Cristo. Più lo conosciamo, più ci sottomettiamo alla sua autorità e più gli ubbidiamo. E questo deve spingerci a chiederci qual è il livello della nostra ubbidienza. Se la nostra ubbidienza nei confronti del Signore è aumentata da quando noi abbiamo iniziato a camminare assieme a Lui. E ci deve spingere a chiederci se è aumentata rispetto a 10 anni fa, 5 anni fa, 1 anno fa, 1 mese fa, se io ubbidisco sempre di più al mio Signore e volenterosamente faccio quello che Lui mi comanda nella Sua parola. E questo, diciamo, è uno dei primi segni che ci aiuta a comprendere e a distinguere una genuina esperienza di Cristo da un'esperienza spuria. E il secondo punto che vi invito a considerare è che la rivelazione di Gesù a Pietro genera in Pietro la consapevolezza del peccato. Di fronte a questa pesca straordinaria, Pietro e i suoi compagni si rendono conto di non trovarsi di fronte a qualcosa di naturalmente eccezionale, ma si trovano di fronte ad un miracolo, di fronte all'azione di una forza soprannaturale. E questo, abbiamo letto, li spaventa. Spavento prese Pietro e tutti quelli che erano con lui. Però vediamo che soltanto Pietro si esprime. Soltanto Pietro si esprime e dice, si getta ai piedi di Gesù, alle sue ginocchia e dice, Signore, allontanati da me, perché io sono un uomo peccatore. E questo, fratelli, è illuminante, perché Pietro era una persona che già aveva familiarità con l'idea del peccato. Era un giudeo, un israelita, conosceva la legge, che aveva lo scopo di far risaltare il peccato umano. Ma ancor di più era vicino a persone che appartenevano alla cerchia di Giovanni Battista. E come Andrea, che era discepolo del Battista, ha introdotto Pietro a Cristo, sicuramente avrà introdotto anche Pietro al Battista, che era per eccellenza il predicatore del ravvedimento. Ma in questo caso e in questo istante particolare, di fronte a Cristo, il peccato per Pietro cessa di essere semplicemente un'idea, una dottrina o un vago senso di colpa dopo un'azione sbagliata. Davanti a Cristo vediamo che Pietro si vede in una luce completamente nuova. Dice, io sono un uomo peccatore, il peccato fa parte della mia essenza, è la radice velenosa che in me genera tutto quello che c'è di sbagliato. Questa è la mia identità, io sono un uomo peccatore, io sono stato formato nell'iniquità e la madre mia mi ha concepito nel peccato. E questa, fratelli, è una delle conoscenze che la presenza di Cristo genera nelle nostre vite. Quando Cristo viene e ci illumina, Egli ci mostra la nostra miseria, affinché noi riusciamo a dipendere sempre di più da Lui, a dipendere sempre di più da Lui per il perdono quotidiano e a dipendere sempre più da Lui per la forza quotidiana, per poterlo seguire sempre meglio. E questa esperienza, questa forte e profonda rivelazione della nostra miseria, della nostra peccaminosità, non è qualcosa che rimane relegato a quando noi abbiamo iniziato il nostro cammino col Signore, al momento della nostra conversione. Forse in quel momento noi lo sentiamo in maniera più forte, più vivo, però più noi cresciamo nella conoscenza di Dio e del suo Figlio Gesù Cristo, più ci addentriamo nella luce di Dio e più noi percepiamo la nostra miseria. Ricordo di aver letto di un pastore del Galles che svolse il suo primo ministero in una comunità formata quasi tutta dai cosiddetti figli del risveglio, cioè quei credenti che si erano convertiti in quel forte e grandioso movimento dello Spirito di Dio che è stato il risveglio del Galles nel 1904. E questo giovane pastore rimase colpito da due cose quando sentiva questi vecchi credenti pregare. La prima era dal senso di vicinanza che questi uomini esprimevano quando si rivolgevano a Dio in preghiera. Dio per loro non era un'entità astratta, lontana. Era l'Altissimo, ma era il loro Padre Celeste. Era colui che li accompagnava. Ma nonostante l'espressione di questa vicinanza di fronte a Dio, quando pregavano per i loro peccati, esprimevano un profondissimo senso della loro peccaminosità, quasi quasi che questi santi pregassero, quasi fossero i peggiori dei peccatori. Perché alla luce di Dio si rivelano tutte le nostre imperfezioni, e più cresciamo, e più le imperfezioni che un tempo ci sembravano piccole, alla luce di Dio e alla luce del suo Figlio Gesù Cristo, ci sembrano sempre più grandi. Il nostro Signore, noi sappiamo, fratelli, che opera in maniera grandiosa e straordinaria, che tante volte sfugge alla nostra capacità di comprensione. Però una cosa deve essere certa e ben chiara, che ogni esperienza cristiana, ogni esperienza di Cristo in cui è assente il senso del peccato, ci deve lasciare molto in dubbio. Sentiamo parlare di Cristo che dona un senso alla vita, di Cristo che dona gioia, forza, aiuto, consolazione. Se ne sentono a migliaia di queste testimonianze, soprattutto in questi ultimi tempi. Però non si sente più dire: io ero un peccatore, il Signore ha avuto pietà di me. O Dio si è placato verso me peccatore, e misero me uomo, chi mi libererà da questo corpo di morte? Se non c'è la comprensione del peccato, qualsiasi esperienza cristiana ci deve lasciare davvero perplessi, perché la Scrittura ci insegna che il Figlio di Dio è stato manifestato innanzitutto per togliere i peccati. Egli è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Ed infine, fratelli, arriviamo all'ultimo punto della nostra meditazione, la missione che Cristo conferisce a Pietro. E vediamo che mentre Pietro sta prostrato nella polvere davanti a Cristo, mentre è oppresso ed umiliato dal senso del peccato, il nostro Signore fa udire la sua voce dolcissima che gli dice: Pietro, non temere, non avere paura. Ed ogni volta, fratelli miei, che noi ci troviamo di fronte ad una manifestazione di Dio, sia che Egli venga per riprenderci, sia che Egli venga per benedirci, se è una vera manifestazione di Dio e non soltanto il frutto delle nostre emozioni, è necessario che ci venga ripetuto di non temere, di non avere paura. E voi lo state scoprendo in questi giorni, in queste domeniche, che il pastore sta meditando sulla lettera agli Ebrei. L'avete visto domenica scorsa, il contrasto fra il monte Sinai e il monte di Sion, il monte dove Dio rivela la sua presenza terribile attraverso il fuoco, i lampi ed i tuoni. Abbiamo perciò bisogno che Egli ci rassicuri ogni volta che si avvicina a noi. E così fa Gesù con Pietro. Gli dice: Pietro, non avere paura, non temere, perché io non sono contro di te, ma per te, io sono per te ed io voglio farti del bene. Ma oltre a rassicurarlo, Cristo fa qualche cosa di più. Conferisce una missione a Pietro, gli dà un incarico. D'ora innanzi tu sarai pescatore d'uomini. Lo invita a compiere la missione di raccogliere gli eletti di Dio che avrebbero formato la comunità cristiana. E proprio mentre Pietro, a causa del senso del suo peccato, si sente meno qualificato, Cristo gli dice: mi servi. Ed è il senso del nostro peccato che ci fa, quando il senso del nostro peccato ci mostra quanto siamo miseri, quanto poco valiamo, che possiamo essere grandi per gli uomini, ma davanti a Dio, davanti alla sua luce, siamo nulla. E il nostro Salvatore sa che se noi rimaniamo in questa condizione, Se rimaniamo in questa condizione per lungo tempo, questa diventa distruttiva e può tramutarsi per noi anche in una tentazione. Il tentatore può spingerci alla disperazione, facendo leva continuamente sul nostro senso di miseria e di inadeguatezza di fronte a Cristo. Ma Cristo fa udire la sua voce, che non soltanto perdona, ma ci chiama al suo servizio. Dove il peccato ci ha privato di qualsiasi valore, Cristo ci conferisce un valore. E scriveva il pastore valdese Giovanni Miege, commentando il Salmo 130, dove proprio si parla della caducità, della miseria dell'uomo di fronte alla grandezza di Dio: «O Eterno, Tu ci consoli dal nostro essere nulla, facendoci Tuoi strumenti». Dio ci chiama al suo servizio e ci fa Suoi strumenti e ci colma di gioia in questo servizio, perché sappiamo di essere considerati dal Creatore del cielo e della terra. E c'è una parola dell'Apostolo Paolo che a me è suonata sempre strana, quasi incredibile, quando lui dice: «Io rendo grazie a colui che mi ha reso forte, a Cristo Gesù, nostro Signore, dell'avermi reputato degno della sua fiducia, ponendo al ministerio me, che prima era un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore, ma misericordia mi è stata fatta». Fratelli, ed è davvero incredibile vedere come colui che si definisce il primo dei peccatori ora dice di essere l'oggetto della fiducia di quel Signore che prima odiava, oltraggiava e perseguitava. Qui, fratelli, siamo di fronte a qualcosa di straordinario, di fronte a qualcosa che è umanamente incredibile. Il Dio non soltanto ci perdona, ma chiama ciascuno di noi a servirlo, ognuno con un ruolo diverso, ognuno con un ruolo complementare all'altro, e ci chiama, come dice l'Apostolo Paolo, ad essere Suoi collaboratori. Questo, fratelli, è un miracolo della grazia divina. Prima di concludere, voglio fare due applicazioni. E vi chiedo: come conosciamo Cristo? Conosciamo la cristologia? Conosciamo le varie dottrine relative alla sua opera, che spiegano la sua opera e la sua persona? Lo conosciamo in questo modo? Questa conoscenza è una conoscenza corretta, essenziale, fondamentale, però è una conoscenza insufficiente. Infatti, conoscere qualcosa su Cristo, di Cristo, non significa necessariamente conoscere Cristo, conoscerlo personalmente. Il puritano Samuel Rutherford, mentre si trovava imprigionato a motivo della sua fede, ha avuto una forte esperienza della presenza di Cristo in questo frangente e ha scritto: «Oggi Cristo è venuto nella mia cella ed ogni pietra risplendeva come un rubino». E lo stesso, fratelli miei, può accadere a noi quando ci troviamo soli con la nostra Bibbia, con i nostri dubbi nella nostra cameretta segreta. Probabilmente abbiamo soltanto una conoscenza intellettuale di Cristo, conosciamo le dottrine su Cristo, conosciamo qualcosa di vago su Cristo, o forse conosciamo qualcosa di cui non siamo ancora riusciti ad afferrarne il pieno significato, il pieno valore. E questa conoscenza, più che essere un ausilio alla vera conoscenza di Cristo, più che spianarci la strada, ce la sbarra. Ed è necessario, fratelli, veramente, che Cristo venga a noi personalmente, in spirito, e ci illumini come ha illuminato il povero Samuel Rutherford, che era in prigione. Perché quando Cristo viene e ci illumina, vediamo ogni dottrina che diventa viva, parla di Cristo e parla anche di noi. Comprendiamo come funziona quella particolare dottrina. E perciò possiamo dire che quando Cristo viene e illumina e ci illumina, ogni dottrina su Cristo risplende come un rubino, come un gioiello. E la seconda applicazione che voglio fare è questa. Fra poco ci accosteremo alla Santa Cena, ai simboli della passione, morte e resurrezione del nostro Signore. E questo, fratelli, questo momento, è un momento ed un luogo privilegiato per l'incontro con Cristo. E come abbiamo visto nel caso di Pietro, quando sperimentiamo la presenza di Cristo in maniera particolare nelle nostre vite, il senso del nostro peccato si fa più vivo e più forte. Perciò alcuni sono caduti nell'errore di credere che per accostarsi alla Santa Cena dovevano essere perfetti ed impeccabili. Ovviamente se si vive una vita di simulazione e di ipocrisia è bene non accostarsi alla Santa Cena per non mangiare e bere a nostro giudizio. Ma noi sappiamo che anche il migliore dei credenti, l'abbiamo visto nel corso dell'esposizione di questo testo evangelico, che anche il migliore dei credenti non è esente dal senso del peccato. Anzi, il senso del peccato più vive in comunione con Cristo, più si fa vivo. Che fare dunque? Non accostarci alla Santa Cena a motivo di questa percezione del nostro peccato? Io credo che il Signore deve liberarci tutti da questa mentalità perfezionista. Non so se avete dimestichezza con alcune pagine della letteratura, della storia evangelica, ma ci sono stati credenti in alcune epoche che mai si sono avvicinati alla Santa Cena perché si sono sempre ritenuti indegni, proprio a causa di questa concezione errata del nostro peccato. Ma l'incontro fra Cristo e Pietro ci insegna qualcosa. Quando Pietro vede il suo peccato di fronte a Cristo, vorrebbe allontanarsi da Cristo. Anzi, dice a Cristo, allontanati tu da me. Però allo stesso tempo si getta ai suoi piedi, di fronte a lui. E Gesù non lo respinge. Dunque, fratelli e sorelle, se avvertiamo il senso del nostro peccato, non allontaniamoci dalla Santa Cena. Piuttosto avviciniamoci con pentimento e con fede. Avviciniamoci con lo spirito della beatitudine che abbiamo letto al momento della confessione del peccato. Beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. E noi facciamo cordoglio, siamo afflitti per il peccato che è ancora presente in noi. E questo è il momento in cui noi potremo essere consolati, perché Cristo che è qui presente, spiritualmente presente, ci accorda ancora una volta il suo perdono. E questo è uno di quei benefici che Lui ha acquistato sulla croce e di cui noi oggi stiamo a fare memoria. Ma sappiamo che come nel caso di Pietro, Cristo non soltanto ci accorda il suo perdono, egli è pronto per noi a fare molto di più. Perciò accostiamoci ora ai simboli del pane e del vino con pentimento, con fede, accostiamoci e manifestiamo la nostra fedeltà al Signore, lo proclamiamo ancora una volta il Signore delle nostre vite e chiediamo a Lui la forza e l'aiuto per poter continuare ad andare avanti, a servirlo e ad amarlo sempre meglio. Non ci resta, fratelli, che pregare: tu stesso in noi vivente, scendi Gesù in quest'ora, tu stesso in noi dimora e l'anima vita avrà. Amen.